Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Noi naturalmente siamo qui fino alle 12.30 come nostra consuetudine, dalle 11.30, e vi ricordo che potete scriverci al 331-621-14013 per chiederci informazioni, commentare durante questa puntata con WhatsApp, con Telegram oppure con un SMS, oppure potete scriverci a diretta @popolarenetwork.it con una mail. Scriveteci anche a cult@radiopopolare.it oppure su una pagina Facebook, Cult Radio Popolare, che trovate facilmente in rete con tutti i nostri aggiornamenti, compresi anche gli argomenti di cui vi parliamo giorno per giorno. Quest'oggi ritroviamo Giovanni Chiodi, la sua rubrica di musica classica e lirica, Umberto Angelini, Triennale Fog, con un'ulteriore sezione che riprende proprio in questo autunno, Teresa Saponangelo, protagonista, anzi coprotagonista dell'Isola di Andrea, sentiremo l'intervista di Barbara Sorrentini, e poi invece parliamo di una cosa che ci sta davvero molto a cuore e di cui giustamente si sta molto parlando. Una maratona, la stand-up comedy è un linguaggio che tutti abbiamo imparato ad apprezzare e conoscere ormai da anni, è anche uno strumento artistico attraverso il quale si possono realizzare progetti e mandare messaggi. In questo caso la maratona, i comedian per Gaza hanno deciso di fare una maratona con ben 72 comici che si terrà il prossimo 5 di ottobre. I dettagli ce li racconterà il nostro prossimo ospite, che tra l'altro è uno dei coordinatori di questo progetto importante. Sono moltissimi i progetti che tanti artisti mettono in campo e cerchiamo di raccontarveli per quanto possibile, enumerandoli tutti. Questo, devo dire, è veramente un'idea non solo originale ma di grande impatto, e quindi intanto ringraziamo per averla avuta e per coordinarla insieme ad un gruppo di altri artisti. Otello Piccoli, buongiorno, ciao.
Buongiorno, ciao, grazie a te.
Allora, che bella idea, insomma, i Comedian for Gaza, in particolare credo con, come abbiamo sentito anche da alcuni spot che stanno andando in onda a Radio Popolare, con una destinazione specifica, no? E avete un progetto da finanziare.
Sì, noi abbiamo pensato che da un lato ci fosse necessità di parlare di questa cosa in tutte le sedi e anche nelle nostre, insomma, dove noi esprimiamo la nostra arte, e dall'altro però di fare anche al contempo qualcosa di concreto, cioè di realizzare qualcosa, quello che stavamo facendo, per cui abbiamo deciso di destinare tutti i fondi che raccoglieremo tramite la Fondazione Sole Terre all'ospedale di Khan Yunis, l'ospedale pediatrico Nasser Hospital.
Beh, insomma, Noi non possiamo che plaudere a questa iniziativa e darne conto. Immagino che l'operazione di organizzare una maratona di questo tipo, adesso poi magari ci darai i dettagli, dove, come, quanto durerà, facciamo un po' di nomi, non possiamo farli tutti e 72, ma certo. Insomma, magari facciamo quelli del comitato promotore, ecco.
Sì, allora, fondamentalmente si è costituito subito. Io ho lanciato questo reel su Instagram per provare a buttare l'idea, non sapendo come avrebbero reagito gli altri. Invece c'è stata un'adesione enorme, è stata veramente una cosa commovente, devo dire, incredibile. Ci sono tantissimi comici che partecipano, si è formato subito un gruppo di organizzatori, infatti è diventata da un'idea singola immediatamente un progetto collettivo. Sono Daniele Battista, che ci tiene a essere chiamato Dan, quindi Dan Battista, Kike Jimenez, c'è Marco Moretti, c'è Roberta Nubile, Ottavia Bettucci, c'è Giacomo Cona e c'è anche Gabriele Tocchi.
Ecco, come avete organizzato la cosa? Come funziona? Dove sarà? Quando partirà il 5?
Allora, noi il 5 inizieremo alle 10.45 con un video che ci è arrivato dalla flottiglia qualche giorno fa, di saluto, quindi faremo una piccola presentazione alle 10.45, anzi approfitto se posso per esprimere tutta la mia solidarietà e il mio grazie agli attivisti e alle attiviste che stanno lì in questo momento, sia quelli che sono stati fermati sia quelli che sono riusciti a non farsi fermare al momento. E poi alle 11 inizierà la vera e propria maratona, si terrà in Cascina Cuccagna. Cominceremo con, saranno dei piccoli blocchi da 50 minuti, circa un'ora, in cui ci saranno quattro comici a blocco, poi un headliner, quindi un comico un po' più famoso che farà il suo pezzo, e man mano questi blocchi si ripeteranno per 12 ore consecutive.
Eh beh, insomma, è un lavoro grosso, cioè un impegno grosso anche proprio dal punto di vista dello stare sul palco. Quindi l'appuntamento è, ribadiamolo, per tutti coloro che vogliono seguire la vostra maratona. Immagino si possa seguirne un tratto, no? E magari se uno non può fermarsi per tutta la maratona, ne può seguire un tratto.
Sì, assolutamente, no, ci mancherebbe altro, cioè non chiediamo al pubblico di stare lì.
Ma vedrai che ci saranno quelli che stanno lì, vedrai, perché guarda, per esperienza ci saranno gli stacanovisti, insomma, cioè quelli...
Certo, esattamente. Però noi abbiamo la possibilità di fare delle prenotazioni per fascia oraria,
ecco.
Su Eventbrite, se ne possono fare più di una, naturalmente, trovano tutte le informazioni che servono, ma anche il link per donare sulla pagina Instagram Comedian per Gaza, e da lì possono accedere. Stanno volando via i posti, infatti cercheremo di capire come fare per quelli che arriveranno e non troveranno posto, ma troveremo una soluzione anche per loro, non so, ci metteremo fuori alla porta a fare un secondo spettacolo, cosa si farà per quelli che arriveranno? Però è una risposta bellissima, non sono stati solo i comici a rispondere bene, c'è stata una grandissima risposta di pubblico, e insomma siamo molto contenti, per quanto si possa essere contenti in una situazione del genere, naturalmente, no?
Certo, sì, siamo tutti, come dire, molto preoccupati, amareggiati e angosciati, però insomma la vostra risposta mi sembra l'unica possibile per gli artisti, che, come ripeto, è quella che in tante altre maniere anche molti altri artisti hanno deciso di mettere in campo, perché insomma è importante innanzitutto stare insieme e dire le cose, sostenerle e sostenere dei progetti, invece di rimanere da soli e rintanarsi, come verrebbe da fare, no? Cioè in una solitudine angosciosa. Quindi intanto grazie. Dunque, per prenotare, tu dicevi giustamente che cosa deve cercare, cosa devono cercare, e facendo in fretta i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
E allora, Comedian per Gaza, ci trovano su Instagram, abbiamo una pagina, lì sul link in bio c'è il Linktree, trovano tutto, trovano sia la nostra, diciamo, la possibilità di prenotare, sia la possibilità di donare, ma anche chi è interessato, una cosa secondo me importante da dire, trovano altre organizzazioni, perché noi facciamo una maratona di 12 ore, ma la sera, dalle 19 in poi, questa stessa iniziativa si svolgerà a Bologna,
ecco,
a Palermo, a Fano e a Reggio Emilia, quindi chi non è a Milano, ma in un'altra di queste città o lì vicino può andare, e chi non riesce a venire può donare comunque, voglio dire, una mano ce la danno anche quelli che non riescono a venire, che riescono magari a fare una donazione.
Assolutamente, quindi noi, cercando la pagina Instagram Comedian per Gaza, troviamo non solo le indicazioni per poter prenotare ancora quei posti che insomma stanno andando via così velocemente, come ci diceva Otello, possiamo però donare, donare per il progetto che Comedian per Gaza sta sostenendo. Possiamo anche, immagino sulla pagina, se ci saranno le indicazioni per le altre maratone che si svolgono in altre città, perché anch'io avevo notato che ce ne sono tante, quindi mi sembra una cosa che ha preso subito piede, anche perché è un'idea efficace, quindi insomma è bello che questa cosa venga replicata anche altrove, soprattutto perché molta gente ci ascolta non da Milano, insomma, per cui a maggior ragione segnaliamolo. Troviamo tutto lì, giusto Otello?
Tutto lì, esattamente.
Ok.
Ci sono tutte le informazioni.
Allora, io vi aspetto al più presto, e chissà che non sia veramente presto, almeno in una delegazione, ospiti nel nostro auditorio, ma anche per raccontarci com'è andata e come proseguiremo, insomma, insieme a fare delle cose per Gaza. Grazie a tutti e 72 i comici e i comedian e le comedian che prenderanno parte alla vostra maratona del 5 di ottobre. Grazie davvero, un abbraccio.
Grazie a te, grazie a voi.
Ciao. Ciao. E allora questa era Mistake dei Camp, noi siamo sempre a Cult, la trasmissione culturale di Radio Popolare con voi fino alle notizie delle 12.30 e dai comedian per Gaza arrivano dei messaggi di ascoltatori e ascoltatrici che chiedono di raccontare di nuovo, dare di nuovo dei dettagli di questa maratona che si terrà a Milano il 5 di ottobre con 72 comici. Basta cercare la pagina Instagram Comedian per Gaza e trovate tutti i dettagli dove, come, quando e come prenotare. E adesso invece parliamo di un altro importante argomento che tra l'altro ritroverete a Chassis, la trasmissione di cinema condotta da Barbara Sorrentini nella sua versione integrale, l'intervista che Barbara appunto ha fatto a Teresa Saponangelo, celebre attrice co-interprete del film L'isola di Andrea.
Teresa Saponangelo, benvenuta a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Co-protagonista, insomma, insieme a Minicio Marchioni del film L'isola di Andrea di Antonio Capuano, nelle sale. Dunque, un film molto forte per certi aspetti, si parla di separazione, di una coppia, e esce anche molto il ruolo della donna all'interno della famiglia, insomma, anche come sono cambiati i ruoli. Interpretare un personaggio così, da dove sei partita?
Ma sono partita anche da un'esperienza diretta, diciamo, di separazione, per cui conoscevo bene l'argomento. Ma in questo caso il film è proprio incentrato sullo sguardo del bambino. Capuano sin dall'inizio ha detto il protagonista è il bambino, perché diciamo è la prima vittima, no, di questo approfondimento psicologico da parte, diciamo, di una volontà di un tribunale che non riesce a capire di che natura è il conflitto tra i genitori, no? Non riesce a capire le personalità dei genitori. È chiaro che in un momento di separazione le personalità sono alterate di tutti, no? Sono sofferenti, sono aggressive, sono confuse, però in questa confusione, in questa violenza inevitabile c'è innanzitutto la sofferenza del bambino, dei figli. Per cui questo film, per la volontà di Capuano, ha come protagonista prima Andrea e poi Guido e Marta.
Andrea Migliacci è il ragazzino, il bambino, sì, insomma, che interpreta il figlio. Tu hai parlato anche di un mondo naturalmente molto napoletano, una fascia di teatro che poi abbiamo visto tanto al cinema, che arriva da Napoli, quasi come se fosse un mondo a parte, staccato. Quanto senti questa tua napoletanità? Tra l'altro tu non sei nata a Napoli, se non sbaglio, però ci hai vissuto tantissimo. E cosa, sì, significa anche fare un cinema indipendente tipo quello di Antonio Capuano, che è uno che fa sempre delle scelte ben precise.
Allora, innanzitutto essermi trasferita a Napoli all'età di 2 anni ha significato per me, diciamo, nella sfortuna di un trasferimento legato a un lutto, una fortuna dal punto di vista artistico, perché Napoli è una città, partendo dalla sua lingua, che ti dà, diciamo, ti forma artisticamente solo anche nel linguaggio, solo pensando alla ricchezza della lingua napoletana, ai riferimenti a cui attingi del passato, no? A tutta la storia drammaturgica di napoletana, al teatro, da quello popolare, alla sceneggiata, a quello più di ricerca come quello di Servillo, Martone. Leo De Berardini si guardava a Napoli, Carlo Cecchi ha sempre guardato a Napoli, quindi Napoli è stato un punto di riferimento anche per il teatro di ricerca, importantissimo, Anne Willer, insomma, quindi essere cresciuta lì, essere cresciuta in un quartiere poi oltretutto storico come il quartiere Chiaia, Piazza del Plebiscito, Monte di Dio, dove ci sono stati continui stimoli culturali, no? Proprio dai palazzi antichi, dalla scrittura di Matilde Serao, cioè è una, dove ti giri prendi, se vuoi prendere, no? Napoli, qualsiasi strada percorri ha una storia antica, interessantissima, che ti permea, diciamo così, che ti bagna quotidianamente. Poi è chiaro che il mio sguardo non si è fermato a Napoli, perché avevo anche paura di essere poi, come dire, ghettizzata, di essere considerata solo un'attrice napoletana, nella ricchezza del termine, però guardavo a Streller, guardavo a Ronconi, guardavo a Castri, non so, quelli, no, ai grandi che hanno fatto un certo tipo di teatro, per cui poi ho sentito il bisogno di trasferirmi, di andare via. Oggi posso dire la bellezza è quella di essermi ritrovata per la prima volta a 50 anni ad affrontare Edoardo De Filippo. La prima volta, per cui sto facendo le prove di sabato, domenica e lunedì con la regia di Luca De Fusco, con dei colleghi meravigliosi, debutteremo a metà novembre, ma l'emozione di arrivare a Edoardo in età matura è enorme, soprattutto il personaggio interpreto ha la stessa mia età, per cui come se ho preso dalla lontana, no? quello che poi a cui sono arrivata oggi con una maggiore consapevolezza, con una maggiore maturità artistica.
E a proposito del cinema indipendente, e in particolare quello di Antonio Capuano?
prima indipendente. Allora, Antonio è più indipendente degli indipendenti, perché Antonio è proprio fuori da qualsiasi famiglia, da qualsiasi etichetta. Ha un suo metodo di studio, una sua ricercatezza, passa dalla lettura dai poeti agli americani, a un testo popolare, alla tragedia greca. Antonio è curioso, innanzitutto è un uomo di grande curiosità. Nasce come scenografo, nasce come pittore, quindi ha avuto a che fare da sempre con un'idea artistica, no? con una realizzazione artistica, o le scene, o la pittura, o la lettura degli sceneggiati quando lavorava in Rai. Quindi lui ha sempre maneggiato, diciamo, un materiale artistico. Poi a un certo punto anche lui, maturo, ha deciso di scrivere una storia, colpito da questo fatto di cronaca, di questo ragazzino a 12 anni messo in carcere, che poi ha ispirato la storia di Vito e gli altri. E più indipendente degli altri, dico, perché innanzitutto lui si è un po' protetto, continuando a vivere a Napoli, non tradendo questa sua curiosità verso Napoli, sia come città, sia come temi, sia come problematiche, come sguardo sull'infanzia a Napoli. E quindi è rimasto un po' coerente, no? con le sue curiosità, con le sue esigenze, cioè non si è, come dire, venduto, no? a temi non suoi, non so come dire, no? Uno. Due, è uno che dice quello che pensa, coraggiosamente, anche con grande affetto, però anche, diciamo, inimicandosi assolutamente le persone che non amano essere contraddette, non amano essere criticate, giudicate, eccetera. Quindi io trovo però che questa sua grande libertà sia una grande ricchezza dal punto di vista artistico.
E sul set com'è? Come lavora con gli attori?
Innanzitutto, inaspettatamente, è molto molto fedele a quello che scrive, ma proprio pretende che tu traduci quei puntini sospensivi, quel punto e virgola, quelle pause, quei passaggi di pensiero che sono sempre molto articolati, molto, molto difficili anche, no? da tradurre attorialmente. Però è una bellissima sfida lavorare con lui, uno perché è un materiale proprio originale, un materiale mai visto, mai letto, ha tutta una natura sua, una personalità sua. Tante cose sono molto estreme, tante cose sono traducibili quasi in una coreografia più che una direzione attoriale. Lui crea delle coreografie sul set, perché lui, il significato dei termini nasce dal movimento, nasce dalla macchina da presa, dallo sguardo, dai piani sequenza. Quindi è come se fosse uno spettacolo di Pina Bausch, un suo film. Io lo interpreto così. E tu quindi da attore impari il suo testo, lo sedimenti nel tempo, questo è importantissimo, perché altrimenti non lo riusciresti ad afferrare improvvisando, e poi lo traduci con lui più fisicamente che concettualmente, e queste sue regie poi mettono, come dire, sono capaci di mettere poi in risalto il significato nella sua profondità.
Teresa, ultimissima cosa, in questi giorni, lo sto chiedendo un po' a tutti ovviamente, in questi giorni molti di voi, attori, attrici, registi, insomma il mondo del cinema si sta esprimendo tantissimo per la flottiglia, sì. E per quello che sta succedendo a Gaza. Tra l'altro ieri è uscito un video anche di Vinicio a questo proposito.
Beh, io sono molto angosciata, stamattina mi sono collegata attraverso Instagram con questi ultimi avvicinamenti delle barche lì a questa zona pericolosissima che stanno varcando, no? Questi confini stanno varcando. È molto triste, ma è molto triste anche, diciamo, le dichiarazioni dei politici, perché ieri ascoltavo, no, da martedì, no? la trasmissione, ascoltavo come dice, sì, no, per esempio ascoltavo le parole di Renzi che dicevano no, ma io mi stanno tanto simpatici questi ragazzi con le barche a vela, però adesso rischiano, si devono fermare, mi stanno tanto simpatici questi ragazzi con le barche a vela. A me mi fa rabbrividire una considerazione del genere, perché è vero che, diciamo, secondo me non è giusto che mettano a rischio la propria vita, no, anche per altre vite. Ho sposato a pieno questa, cioè mi mette gioia che un gruppo di persone possa mettere da parte i propri interessi, i propri impegni, tutto quello che stanno facendo per far sentire la loro voce, che è la nostra voce, e quindi mettono in voce la nostra impotenza. Però non vorrei che rischiassero la vita, naturalmente, no? Per salvarne altre. Ma quello che più mi fa dolore, mi atterrisce, sono le dichiarazioni di questi politici, che con una tale leggerezza cancellano, come dire, banalizzano un'azione così grande. E proprio, come dire, la risposta della società civile all'impotenza, all'inettitudine, l'incapacità e la volgarità di questo mondo politico.
Grazie. Teresa Saponangelo, il film L'isola di Andrea di Antonio Capuano. A presto e grazie davvero. Ciao.
Grazie a voi. Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
E grazie a Barbara Sorrentini che ha realizzato questa intervista con Teresa Saponangelo, coprotagonista con Vinicio Marchioni e Andrea Migliucci dell'Isola di Andrea, nelle sale da quest'oggi. Pausa pubblicitaria, ritorniamo fra poco con la seconda parte di Cult. E allora, eccoci, siamo ritornati in onda, un pochino di musica e Cult riprende fra pochissimo. Dicevo, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30. Peeping Tom, Mario Banusci, Virgilio Sieni, Chiara Bersani e tanti altri ospiti internazionali e italiani saranno protagonisti di Le diseguaglianze dei corpi, una programmazione di spettacoli dedicata alla 24esima esposizione internazionale Inequalities, in corso attualmente a Triennale e sviluppata nell'ambito dell'attività del Festival FOG di Triennale Milano Performing Arts. Il progetto prende il via dal 7 ottobre e durerà fino al 12 di novembre e coinvolgerà artisti che hanno diversa provenienza geografica, età anagrafica, come dicevamo, con letture, prospettive differenti sui temi che riguardano appunto l'esposizione che è dedicata alle diseguaglianze. Quale momento più opportuno non solo per l'esposizione che abbiamo già presentato, ma per riflettere su questo tema, su questi ambiti. Ne parliamo con Umberto Angelini, che Triennale Milano Performing Arts dirige, che è in viaggio e credo in arrivo in quel di Lecce, quindi noi speriamo di riuscire a scambiare due parole perché ci tenevamo a dirlo prima che finisse la settimana. Buongiorno Umberto.
Buongiorno a voi, grazie della telefonata.
Grazie a te della disponibilità mentre sei in viaggio, ci tenevamo, come dicevo, e adesso che abbiamo anche chiarito in che situazione sei, insomma, facciamo il possibile. Allora, raccontiamo questa nuova sezione di FOG.
Allora, è un progetto molto importante per noi perché appunto si inserisce all'interno di un'esposizione molto importante che affronta uno dei temi chiave della società contemporanea. Crediamo soprattutto che oggi al teatro spetti il compito di essere anche una specie di corpo rifugio dalla bulimia della comunicazione che sempre di più invade la vita privata e sociale di un individuo. Quindi il teatro anche come forma di sottrazione rispetto a una spettacolarizzazione dell'intimità. E quindi abbiamo pensato che artisti che affrontavano questi temi dal punto di vista anche della narrazione storica, della manipolazione della realtà, ma anche dal punto di vista del confronto con determinate estetiche, potessero essere gli artisti giusti per ribaltare anche immaginare anche delle nuove architetture posturali rispetto al tema della diseguaglianza dei corpi, quindi un corpo che diventa fondamentale, inteso come corpo sociale, corpo culturale, anche come appropriazione culturale. Quindi non a caso il primo lavoro con cui il festival parte, il progetto di sorveglianza dei corpi parte, quel lavoro di Muna Muzzi, che in un lavoro one to one, cioè quindi assista spettatore, va a ridefinire quella che è la narrazione storica, quindi anche la manipolazione della realtà e dell'appropriazione culturale del colonialismo italiano in Eritrea.
Muna Muzzi l'avevamo intervistata a Kilowatt Festival, dove aveva presentato proprio questo spettacolo. È stata un'intervista molto interessante, tanto per cambiare, one to one, cioè eravamo a parlare appunto in uno...
È un progetto produttivo di FOG, esatto. Di Biennale Milano Teatro, che abbiamo commissionato insieme ad altri partner italiani. Devo dire che straordinario, invito davvero tutti a guardarlo.
Sì, perché Muna è insomma cresciuta in Italia, ma è andata anche a recuperare una serie di memorie, no? Non soltanto con un'analisi e una ricerca storica, ma anche attraverso il vissuto delle sue radici.
Assolutamente sì, e introducendo anche un elemento che è quello anche dell'intelligenza artificiale, quindi davvero questa sovrapposizione di livelli. Da un lato abbiamo un recupero storico, quindi il colonialismo italiano, abbiamo un recupero di una doppia identità, cioè un ritorno invece di una persona che invece ha un background migratorio ma in realtà nata in Italia, e un parallelismo tra il cinema impero di Messina ad Asmara e un altro cinema impero che poi fu progettato a Roma. E quindi in questa mappa interviene poi l'intelligenza artificiale in una dimensione di un'identità mutevole che però connette i fili della storia e della memoria e le reinventa a un certo punto di vista. Quindi anche un'attenzione a come oggi la manipolazione poi della realtà è l'elemento che sta caratterizzando le nostre democrazia.
Sì, anche il neoimperialismo, il neocolonialismo, insomma ci sono tante riflessioni da fare. Noi ce li ricordiamo, Umberto, tu sei un po' più giovane, ma insomma ce li ricordiamo i Cinema Impero che ancora rimanevano in Italia alcuni decenni fa e che celebravano quella idea sgangherata, insomma, dell'impero italiano, no?
Sì, questo poi è uno dei filoni che è sottotraccia in alcuni casi, invece emerge in maniera molto molto forte all'interno della programmazione, perché ad esempio altri due progetti molto, molto interessanti che hanno a che fare con forme di colonialismo. Da un lato abbiamo il progetto di Wonder Cabinet, che è lo spazio culturale di Betlemme, che quest'anno, poche settimane fa, ha ricevuto anche il premio della Cacana come per il progetto culturale e architettonico, ed è praticamente il progetto fatto con questo spazio culturale palestinese. Abbiamo invitato nel nuovo spazio Voce, che è spazio dell'ascolto di musica in triennale, un progetto di ricerca basato proprio sui luoghi della Palestina, sui luoghi che sono luoghi occupati, e invitiamo gli artisti palestinesi a mettere in scena dal punto di vista musicale proprio la riflessione. Il progetto fatto in confronto con artisti locali, e questo porta ad ascoltare proprio quelli che sono i suoni della terra. Una terra che diventa anche un elemento e sempre legato alla Palestina. In questo caso invece siamo nel nord del Libano, ed è un progetto molto particolare, perché in uno dei campi più grandi, i campi profughi del nord del Libano, quindi la Nakba del 48, a un certo punto un gruppo terrorista islamico entra dentro il campo profughi e iniziano degli scontri molto violenti con l'esercito libanese. Questi scontri portano alla luce degli scavi archeologici, e si scopre che questi scavi archeologici potrebbero, anzi probabilmente potrebbero svelare una città, un'antica città romana. Allora si pone un po' una riflessione tra cultura e società, potremmo dire, no? Quanto possa essere giusto continuare gli scavi, portare alla luce è un reperto proprio così importante, ma questo significa far sfollare di nuovo i profughi palestinesi. Quindi c'è tutta una discussione all'interno della comunità che poi porta a ricoprire questo spazio, a ricoprire questa memoria alla luce anche di una nuova identità, no? E anche di rispetto, sì, rispetto a un popolo in fuga. Quindi questi è il modo in cui noi approcciamo questa progettualità, per poi invece avere anche delle punte, invece più l'intimità, la dimensione così individuale, che è il lavoro di Mario Banucci. Mario Banucci oggi 27enne, è l'astro nascente del teatro mondiale, e noi siamo molto contenti di averlo per la prima volta.
Albanese, lo ricordiamo.
Albanese, con esperienza, con poi di fatto tutta la sua formazione culturale, artistica.
Quello d'accordo, però.
Però albanese, e quindi anche le geografie contano, e quindi con lui facciamo appunto questo appuntamento che si chiama Goodbye l'invita. È un lavoro davvero molto potente dal punto di vista visivo, dal punto di vista anche dell'aspetto così drammaturgico ed emozionante. Poi Mario Banucci tornerà con la nuova produzione prodotta alla FOG di primavera. E poi ci sono una serie di appuntamenti, hai citato Virgilio Sini, Danza Cieca, con questa creazione di un atlante di gesti tra un coreografo come Virgilio e un danzatore cieco, quindi in questo scambio anche di gesti e di immagini. E poi abbiamo il nuovo lavoro di Chiara Bersani, quindi una nuova produzione. Chiara Bersani è nostra artista associata, e la riflessione di Chiara è una riflessione molto interessante. Noi siamo in maniera inconsapevole spesso portati a considerare unico e eccezionale il corpo disabile, e questo lavoro di Chiara invece è un lavoro di trasmissione coreografica, e quindi a rivendicare l'uscita da un cliché che a volte diventa una scusa, un alibi per determinati atteggiamenti e comportamenti. E quindi Chiara mette in scena una trasmissione coreografica ad altri tre performer, e quindi ribaltando questo tema del corpo speciale, del corpo unico, del corpo eccezionale. E altro lavoro sempre che affronta temi legati in questo caso a una persona che è una persona sorda come Diana Anselmo, con Cristina Rizzo, ed è un lavoro grafico anche sulla lingua dei segni, ed è anche in questo caso un confronto, un incontro, un scontro tra possibilità che diventano poesia, che diventano politica, che diventano quello che a noi interessava di questo progetto, cioè un corpo politico, un corpo sociale, un corpo estetico, un corpo poetico, per riporre il corpo del teatro all'interno della società. Sono troppi, troppi decenni che il teatro si sottrae ad assumere la funzione di corpo politico all'interno della società.
Caro Umberto, non potremmo essere più d'accordo. Uso questo noi non perché sono mi penso in plurale maiestatis, ma perché sono certa che anche molti miei colleghi, quasi praticamente tutti noi, stiamo lavorando proprio a questo, e quindi ci fa molto piacere sentirtelo dire. Dunque, riassumo.
Ci seguiamo e condividiamo.
E allora ci fa dunque piacere, ringrazio Umberto Angelini, che anche stavolta è stato ineccepibile nonostante si trovi in un treno in viaggio. Le diseguaglianze dei corpi, la nuova sezione del Fog Festival che prende il via appunto con Muna Mussi questo 7 di ottobre. Consultate il programma, ricordatevi di prenotare, perché insomma poi le repliche si riempiono velocemente di questi artisti, molti dei quali è davvero difficile vedere in Italia. Come sempre Fog si occupa anche di farceli conoscere, quindi grazie Umberto Angelini, buon festival,
a voi.
Ci vediamo in Triennale,
a voi.
Ciao. E allora, salutando Triennale, io vi ricordo invece un'altra cosa che in realtà mi è stata segnalata da una cara amica, lo farò fra pochissimo, insomma, e prima della rubrica di Giovanni Chiodi, fra poco.
Good morning, my darling, how did you sleep? I missed you all night, you know I'm in deep. There was an earthquake, a small one, but that you wake up and life feels cursed. Rise to the challenges each new day brings, 'cause you and I are going separate ways. Well, that's not a thing.
It's nighttime now, honey. My day's been real hard, but I stayed cool, just like you, my love. And I look at the ocean, the statues and the flames. Baby, our thing ain't a small thing, it's oceans of fate. We'll rise to the challenges each new day brings.
Il giorno 2 ottobre alle 21, dalle 21 alle 22, ci sarà un flash mob davanti a tutti gli ospedali italiani, e sono i sanitari che alzano la loro voce. Questa loro iniziativa ha un valore particolare per il lavoro dei sanitari e il ruolo che svolgono, medici, infermieri e tutti coloro che si occupano della salute degli esseri umani. Sappiamo quanti di loro hanno pagato prezzi terribili a Gaza. Allora questo flash mob per Gaza e anche per smascherare questo finto piano di pace che mira semplicemente a espellere i palestinesi dal loro destino e dal loro futuro, riveste per me una particolarissima importanza. Io sarò a Milano davanti al Policlinico, perché questa manifestazione ha un valore altissimo e richiama su uno degli atroci crimini del genocidio perpetrato contro il popolo palestinese. È stato negato il diritto alla salute, all'assistenza, e addirittura è stata imposta fame e sete. Allora io spero che saremo veramente in tanti. Sono Monio Vadia, grazie.
Insomma, l'avevate già riconosciuto la voce di Monio Vadia, che sarà questa sera a partire dalle 21 davanti al Policlinico insieme a moltissimi operatori sanitari, medici, assistenti, infermieri, ma anche tutti i lavoratori e le lavoratrici amministrative. Sarà l'occasione per una lettura collettiva dei nomi degli operatori e operatrici sanitarie uccisi a Gaza. Ogni regione avrà un suo pacchetto di nomi, perché questa iniziativa si svolgerà in tante parti d'Italia, come peraltro ha documentato Radio Popolare con un suo servizio, una sua intervista. Il pezzo lo trovate sul nostro sito. Ci sarà il microfono aperto per chi vuole intervenire nella città di Milano, come ci ricordava Monio Vadia. Tutto avviene a lungo via Sforza, cioè vicino nella parte insomma del policlinico che si affaccia appunto da quel lato. Sul marciapiede di destra e di sinistra saranno schierati tutti coloro, tutti i lavoratori sanitari e le lavoratrici che aderiranno a questo progetto, quindi è molto facile vederli, trovarli e sostenerli. Siamo arrivati adesso all'appuntamento con Giovanni Chiodi e la sua rubrica di lirica.
Una domenica piena, quella appena trascorsa, pomeriggio al Teatro alla Scala per ascoltare la nuova opera di Silvia Colasanti, Anna A, dedicata alla grande poetessa russa, icona del Novecento, Anna Akhmatova, e serata a Rimini per il concerto di Cecilia Bartoli al Teatro Aminto Regalli con Le Musiciens du Prince Monaco. Due eventi diversi, per curiosa coincidenza con i riflettori su due prime donne diverse in un'Italia operistica che registra tra settembre e ottobre una sovrabbondanza di offerte da seguire dal Festival Verdi di Parma ai teatri che stanno concludendo la stagione con titoli spesso di grandissimo impatto. E grandissimo impatto ha avuto alla Scala Anna A di Silvia Colasanti. L'opera è breve, appena 77 minuti, espressamente pensata anche per un pubblico di giovani. La messa in scena molto semplice, affidata alla regista Giulia Giammona, sul podio Anna Scrileva, sicura ed efficiente, in buca all'orchestra dell'Accademia. In scena, in numerosi ruoli che sono spesso doppi, allievi dell'Accademia, tranne il baritono Damiano Salerno nella parte del potere. La produzione dunque non ha le proporzioni addirittura spettacolari del recente Nome della Rosa di Filidei. Entro questi limiti, che si sentono soprattutto nella giovanile immaturità tecnica delle voci e nella essenziale linearità dell'impianto scenico, che mostra un interno suddiviso in piani, luogo della memoria dove agiscono principalmente i cantanti, e sulla destra due sole poltrone per Anna del presente e l'amica Lidia. In questo spazio non mancano i filmati e soprattutto la recitazione. Alta recitazione, visto che è affidata alla presenza scenica che è più magnetica non potrebbe essere di Elena Giaurov e al contrappunto delicato ma incisivo di Carlotta Viscovo. Anna ha infatti un lavoro composito, un po' opera da camera, ma con aspirazioni epiche, con tante voci soliste e un coro femminile, un po' teatro da camera, teatro di prosa, un coro, ed è un'opera anche molto al femminile. La narrazione scorre fluida, blocchi temporali, malgrado il tantissimo materiale che il librettista Paolo Nori e il drammaturgo Fabrizio Sinisi hanno dovuto condensare, ripercorrendo in poco più di un'ora una vita intera. Spicca ovviamente al centro l'episodio quasi ossessivo del ricordo dei giorni passati nel cortile del carcere delle Croci di Leningrado, nella vana speranza di riavere libero il figlio Liev ingiustamente imprigionato. Il teatro dà voce quindi in insiemi molto commoventi alle madri, alle quali è stata data una voce inizialmente dalla stessa poetessa, con i suoi versi che cantano la libertà oppressa dal potere di una dittatura inesorabile che compie crimini inutili, lo si dice spesso nell'opera, solo per affermare il proprio potere sugli altri, in un'atmosfera kafkiana che sfiora il nichilismo. Non ho tempo in questa prima segnalazione di analizzare la partitura, che merita un indugio, se non per sottolineare l'abilità di Silvia Colasanti di muoversi in diversi linguaggi, mantenendo sempre chiaro e visibile un filo conduttore, che le voci delle attrici e il canto dei giovani dell'Accademia restituisce con spontaneità e immediatezza. Al di là quindi della resa specifica di ciascuno, penso sia importante sottolineare la capacità di coinvolgimento di questa operazione, sul filo della memoria dei ricordi degli ultimi giorni della poetessa trascorsi nel sanatorio di Domodedovo nel 1966, assistiamo ad un viaggio nel tempo con le varie scansioni temporali segnalate da scritte e filmati di episodi della vita ricchissima dell'artista, i suoi mariti, il figlio e tutto il circolo dei grandi poeti russi da lei conosciuti, perché l'altra grande protagonista dell'opera è la poesia, l'arte che sfida la politica, una poesia che si incarna nei tanti poeti e poetesse che si vedono sulla scena e che sono l'altra immagine che ci porteremo dietro di questo spettacolo insieme al coro delle madri e alla prova istrionica di Elena Giaurov. Ma ne riparleremo perché sono previste 7 repliche, tutte collocate in diverse domeniche, lunedì e martedì, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Anche questa è una scelta singolare. L'opera rimane in cartellone alla Scala con recite molto distanziate fino al 2 dicembre, quasi sempre alle 14:30. Prossima replica domenica 19 ottobre alle 11 e alle 14:30. E andiamo a Rimini per questo concerto eccezionale di Cecilia Bartoli, seconda e ultima apparizione in Italia dopo Cremone. Se non vedo male, dovremo aspettare il prossimo Festival Monteverdi per riascoltarla in Italia. Perché Rimini? Perché Cecilia, che è romana, ha anche sangue romagnolo per parte di padre e quindi a questa terra è molto attaccata. Del 2018 fu lei ad inaugurare il Teatro Galli appena restaurato in una memorabile Cenerentola di Rossini che ovviamente vi avevo recensito, ed è poi ritornata per altri 2 concerti, questo nell'ordine il terzo, a cui ha voluto dare il titolo Si dolce il tormento, canzoni d'amore. Cecilia canta l'amore in tutte le sue sfumature, partendo dal divino Monteverdi, piccola chicca intona credo per la prima volta al prologo dell'Orfeo, passando per Stefani, Handel, Vivaldi, per approdare nella seconda parte a Mozart e Rossini.
E allora questa era la rubrica di musica lirica e classica di Giovanni Chiodi, che ritorna giovedì prossimo. Noi abbiamo finito, domani non siamo in onda perché daremo spazio alla diretta dello sciopero generale e vi ricordiamo invece la serata di sabato 11 ottobre al Teatro Carcano, quelli che il 75 Radio Popolare vi invita a ritrovarci a partire dall'anno in cui è stata fondata. Le notizie.